Astronauticast. Astronauticast, stagione 7, episodio, oh mio Dio, l'ho perso, 32, basta che ne salto uno e perdo il conto. Qui siamo agli Astronautica Studios di Monaco di Baviera e sono Michael Sacchi e penso per la prima volta nella storia degli studios di Monaco di Baviera non sono da solo perché abbiamo un ospite, ma per tradizione lasciamo l'ospite alla fine del giro, non ti offendere. Chi ci guarda in video l'ha già visto, non penso l'abbia riconosciuto. Forse se avessi il nickname sulla tua camicia sarebbe più facile. Facciamo un giro abbastanza inusuale. Partiamo da Monaco, da Modena. Ho sentito che Marco sbaglia esattamente come sbaglio io.
Quindi mi vorrai dire che me lo tirerò dietro per sempre questa cosa. Potresti farlo nella prossima stagione, fai ad ogni puntata una località con la M da dove arrivo. Ciao a tutti da Ricky. Cosa sta tirando su Luigi?
Luigi adesso arriva. Luigi Morielli. No, finiamo. Riccardo Rossi da Modena. Space Humor, twitter.com/spacehumor, più la nostra rubrica su.
Ah, ma si è fatto il lower third.
Luigi Morielli, adesso tocca a lui.
Art Attack lower third.
Eccolo qui. Spero si legga.
Buonasera a tutti, da Luigi Morielli, da quel di Carmagnola. Visto che stasera se metto il lower third mi salta la connessione, allora l'ho fatto in maniera che non disturbi il collegamento.
Ma sei passato a Linux già? No,
sei ancora... Per carità, cioè, ho lasciato perdere, mi sono veramente stufato. Tutte le volte che ci provo va in crisi qualcosa, si blocca, si incasina. Adesso oggi ho provato a installarlo, era instabile, ogni quarto d'ora si riavviava, mi si bloccava. Tanti saluti, adesso poi vedrò.
Ma magari ti avrebbe abilitato il lower third. Chi invece ha il lower third e usa Linux con profitto da quanti anni usi Linux? Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da quanti anni usi Linux, Paolo? Tantissimi tu sei.
Dalla metà degli anni 90, adesso non ricordo esattamente l'anno, ma il periodo è quello. Ma prima usavo Coherent dal 1992, che era un'implementazione di Unix per i 286 e superiore. Okay.
Esisteva anche un Microsoft Unix per i 386 quello.
Si chiamava Xenix.
Esatto. Ma l'avevano comprato, credo non fosse una cosa interna. Vabbè, ma divaghiamo e abbiamo un ospite da presentare.
Ah, certo.
Abbiamo con noi questa sera Diego Vanelli. Ho dimenticato il tuo nick sul forum. Zero G-Tested sul forum. Forse se l'avessimo messo a testa in giù, come era Ricky la settimana scorsa.
Mi conoscono a testa in giù.
Quindi... Forse ti avrebbero riconosciuto. Grazie di essere con noi, ci racconterai poi qual è stata la tua storia fino adesso e che cosa ti appropin qui a fare della tua vita professionale e avremo modo di parlarne. Abbiamo degli annunci associativi da dare, non c'è nulla? Quello che... è partita la seconda sigla, scusate.
Ragazzi, ci vediamo la prossima settimana, è stato un piacere.
Basta sentire la musica e mette in mindset da chiudere la puntata. No, oggi è il 10 di luglio 2014 e Paolo, hai detto l'hashtag già?
No, non ancora, pensavo di non dirlo per guadagnare tempo e sentire l'ospite.
Invece no, perché magari qualcuno potrebbe avere una domanda per Diego.
Allora ricordiamo che se avete domande o commenti potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google+, oppure la chat nel nostro sito.
Dalla chat dicono non ti emozionare che hai gli ospiti, ma io faccio completamente disastri nell'apertura del podcast quando sono perfettamente da solo qua, non ho bisogno degli ospiti per sbagliare. Bene, allora, abbiamo preparato qualche domanda per Diego, raccontaci qualcosa di te, dici chi sei e così evito di fare degli strafalcioni e sbagliarmi.
Ok, il mio nome è Diego Vanelli, sono nato 31 anni fa a Viareggio in Toscana e diciamo che fin da quando ero alle elementari andavo in giro a dire che avrei voluto diventare astronauta, prima pilota di aerei e poi astronauta. Questa idea mi è rimasta in testa fino a quando ho finito il liceo, mi sono presentato al concorso per entrare in Accademia Aeronautica. Tra l'altro, una nota curiosa, quando ho fatto il concorso nel 2001 c'era anche una ragazzina che stava facendo il concorso, si chiama Samantha Cristoforetti, non so se la conoscete,
no.
E lei l'hanno presa, io no, io non sono stato preso.
Mi
hanno trovato un piccolo problemino alla colonna vertebrale, non ho fatto il pilota, in compenso mi sono buttato sulla materia che più diciamo si avvicinava al sogno di andare nello spazio, che era ingegneria aerospaziale. Ultimamente sul forum si vede spesso ragazzi che magari si iscrivono, e studenti del liceo o dell'università che chiedono quali sono gli step da fare o qual è la strada da seguire per lavorare poi in campo spaziale. E come ho detto anche a voi quando ci siamo sentiti prima di organizzare insomma questa intervista, penso che sentire la storia di qualcuno che poi è arrivato a fare questo lavoro, averla sentita 10 anni fa a me mi avrebbe fatto parecchio piacere, nonché mi sarebbe interessato particolarmente. Quindi vorrei già sfatare un paio di luoghi comuni che vanno per la maggiore fra gli studenti ingegneri aerospaziale, cioè che per lavorare in campo spaziale bisogna essere dei fenomeni, dei geni da 110 e lode.
Pensate che lavoro anch'io in ambito aerospaziale.
Io ho avuto un percorso universitario totalmente tranquillo, viaggiavo nel mezzo fra il 18 e il 30, quindi a metà strada fra la gloria e i calci nel sedere, e ho trovato senza grossissimi problemi. Magari sarà stato anche una coincidenza, però non ci vuole, ecco, ovviamente aiuta avere una media alta, però non è una cosa fondamentale. Il secondo luogo comune cui spesso ho pensato quando ero studente era che bisogna avere la conoscenza particolare di qualche professore che può magari inserire o facilitare il contatto poi con il mondo del lavoro. In realtà diciamo che nella mia università non c'era granché propensione nell'aiutare gli studenti nel cercare poi una possibilità di tesi o di lavoro. Sono semplicemente andato sul sito dell'azienda che pensavo mi interessasse, che poi è quella per cui sto lavorando adesso, sono andato nella sezione carriere, tesi, ho visto una tesi che più o meno mi interessava, ho fatto domanda e dopo un breve colloquio telefonico a sorpresa fatto mentre mi mangiavo un gelato in un pomeriggio estivo, sono finito a fare la tesi qui a Monaco di Baviera in quella che allora si chiamava Astrium Space Transportation e che adesso è Airbus Defence and Space. E dopo la tesi fatta nell'ambito delle strutture dopo la tesi fatta in ambito strutturale, mi hanno chiesto se avevo interesse a rimanere a lavorare qui a Monaco di Baviera, e così è iniziata, diciamo, la mia carriera professionale, se così la vogliamo chiamare. E all'inizio non è stato facilissimo anche per un discorso di lingua, perché qua tutti parlano tedesco, nonostante l'azienda sia un'azienda europea. Però insomma sono tutte cose che possono essere viste come colpi di fortuna, ma mi piace magari invece vederle di più come una risposta alla determinazione che una persona magari può metterci nel fare una cosa. Quindi se uno veramente ci tiene e cerca di raggiungere un obiettivo, non c'è nessun professore o persona che può impedirglielo. E all'inizio io mi occupavo di Ariane 5 del vettore europeo, qui a Monaco di Baviera viene progettata e realizzata anche la camera di combustione del motore principale del Vulcan 2 e anche del motore dello stadio superiore, i vari motori dello stadio superiore, perché a seconda di quale configurazione viene usata per Ariane 5 si utilizzano diversi motori, tra cui anche l'ultimo ancora in sviluppo, che è il Vinci. E quindi ho iniziato a occuparmi della parte strutturale, appunto, di Vinci e di Vulcan 2, perché anche se Vulcan 2 soprattutto sono motori che vengono utilizzati costantemente nei lanci di Ariane 5, c'è pur sempre un'attività di supporto che prosegue e va tuttora avanti. Si cerca sempre di migliorare quello che si può migliorare magari non a livello proprio di progettazione, ma i processi che vengono usati per progettare il propulsore. E ultimamente, e qui si arriva diciamo ai giorni nostri, con l'inizio di questo progetto europeo che è MPCV, cioè il modulo di servizio della capsula Orion, è stato chiesto a chi fra quelli del nostro gruppo di strutturisti aveva interesse a cambiare progetto, diciamo, e passare dai motori di Ariane 5 alla parte propulsiva del modulo di servizio della capsula. E quindi ho avuto la fortuna, il piacere di iniziare proprio pochi giorni fa a lavorare a questo nuovo progetto e adesso ecco, in questi giorni di questo che mi occupo.
Volevo chiederti una cosa proprio su questo progetto, perché potremmo descrivere il tuo lavoro attuale come una specie di Franken Engineering oppure in ingegneria Lego, nel senso che combini parti diverse di veicoli diversi, veicoli spaziali diversi, per farne uno nuovo. Ecco, quali veicoli ci vuoi parlare? Ed è così semplice come sembra, sai, dalle discussioni del forum che spesso c'è qualche utente che dice: ma potremmo prendere questa parte di questo veicolo, metterla in quest'altro, metterla di qui così?
Questa è una domanda proprio, diciamo che io sul forum sono fra quelli che si riesce a scaldare abbastanza facilmente quando vede soluzioni semplicistiche applicate in maniera molto facile così alla realtà. In realtà è parecchia complessa la storia, mi spiego meglio. Nel nostro caso del modulo di servizio di Orion si è scelto, diciamo, c'è una storia che spiega meglio quello che è stato quelli che sono stati i motivi per cui si è deciso di svilupparlo in una certa maniera. Fino a poco tempo fa ESA diciamo contribuiva al programma spaziale con dei lanci di cargo verso la Stazione Spaziale Internazionale con gli ATV, e adesso sta per essere lanciato l'ultimo di questi ATV e con quest'ultima missione si conclude questo programma. ATV era un cargo che in gran parte era progettato dall'azienda per cui lavoro, da Airbus Defence and Space, e in qualche maniera si doveva poi guardare al dopo ATV, al futuro, ed è stato trovato un accordo con NASA per sviluppare appunto il modulo di servizio di questa capsula manned che è l'Orion. E ovviamente si voleva anche però sfruttare tutto il lavoro che era stato fatto fino a questo momento per ATV, quindi si è cercato di progettare il modulo di servizio della capsula partendo dal progetto di ATV, da quello che avevamo pronto e testato e qualificato di ATV. E quindi non è un caso che le persone chiave che erano coinvolte nel progetto ATV sono adesso coinvolte nel progetto di ESM, del modulo di servizio europeo della capsula. Però appunto, come dicevi, è molto molto difficile, o meglio dire, non è per niente banale dover adattare una cosa che è stata fatta per uno scopo, utilizzarla per un altro veicolo, perché cambiano le specifiche, che sono i requisiti che vengono definiti all'inizio del progetto e che devono i progettisti rispettare e per i quali vengono poi prese le varie decisioni all'interno del ciclo di progettazione. Quindi diciamo, non è così semplice prendere il motore da un veicolo, spostarlo a un altro, perché ogni cosa è fatta un po' ad hoc. Non siamo magari nell'industria automobilistica, dove invece si riesce bene o male un po' ad adattare, anche lì non senza difficoltà, ma è un pochino più fattibile l'adattamento di un componente per un altro veicolo. In campo spaziale magari siamo più in una situazione di produzione a livello di prototipi, e quindi ogni componente è quasi fatto ad hoc per quel particolare veicolo o quel particolare componente.
E invece in generale cosa sono questi moduli di servizio? Perché chiunque segue un po' l'astronautica, cioè anche a partire dal progetto, l'Apollo c'aveva il modulo di servizio, la Soyuz c'ha il modulo di servizio, e insomma tutte le capsule hanno questo benedetto modulo di servizio, però magari non tutti sanno quali sono le sue funzioni, almeno perlomeno condivise tra tutti i veicoli, poi magari ognuno magari ha la sua peculiarità, però ecco, vogliamo così sapere in generale cos'è questo componente così spesso citato e utilizzato.
Beh, nel nostro caso, nel caso di MPCV, la parte propulsiva è concentrata nel modulo di servizio, e non è un caso che alla fine questo modulo viene sviluppato qui a Monaco di Baviera, Ottobrunn, dove siamo, diciamo, tra Ottobrunn e la sede di Lampolshausen, che è vicino a Stoccarda, dove diciamo sono stati sviluppati tutti i vari propulsori, sia a livello di lanciatori, come citavo prima Ariane 5, sia anche per satelliti e per controllo di assetto, come anche nel caso di ATV in passato. Quindi appunto non è un caso che questi componenti vengono fatti nelle stesse sedi che erano state utilizzate in passato per ATV. In particolare si sta cercando di riutilizzare gli stessi propulsori che erano già stati sviluppati per ATV con degli adattamenti, e nel mio caso specifico ci occupiamo della parte di controllo della pressione di questo sistema propulsivo. Perché diciamo che il progetto aerospaziale alla fine è un qualcosa che coinvolge diversi sottosistemi, cioè diverse parti che poi alla fine devono essere tutte messe insieme, e quello che vediamo noi è soltanto, noi al lavoro intendo nel nostro gruppo, è soltanto una piccola parte di quello che poi è il quadro generale, l'immagine generale del veicolo. E quindi ritornando alla domanda, nel caso nel nostro caso la parte propulsiva è concentrata in questo modulo di servizio, e quindi parte propulsiva si intende sia il controllo, tutti i motori di controllo d'assetto della capsula, sia per il cambiamento di traiettoria. E noi particolarmente ci occupiamo di quello che è il sistema che controlla la pressione, quindi tutta la serie di valvole e componenti che servono a far sì che i propellenti arrivino con la giusta portata e con la giusta pressione ai propulsori. E poi questi diciamo questo ciclo di sviluppo a, diciamo, la parte, vede la parte conclusiva nel test vero e proprio, perché poi alla fine li dobbiamo testare prima di tutto qui a terra questi propulsori, e come dicevo prima, nella sede di Lampolshausen vicino a Stoccarda abbiamo una serie di laboratori dove questi motori, questi componenti vengono effettivamente accesi, e forse questa è la parte un pochino più scenografica e interessante da vedere.
Fuoco e fiamme.
Esatto.
Piacciono tanto agli appassionati di astronautica.
Esatto. Però ritornando al tema iniziale, è molto molto difficile prendere un componente e piazzarlo su un altro veicolo, su un altro progetto.
Quindi diciamo che stai contribuendo a un modulo di servizio basato su quello di ATV, ma non si tratta proprio di un trasferimento diretto.
Okay. No, c'è sempre, perché cambiano i requisiti, cioè cambiano le specifiche che ci vengono fornite a noi, è come se cioè, cerco di fare un paragone per far sì che un po' tutti capiscano, anche chi magari è meno familiare con lo spazio, ma è come se uno avesse prodotto fino a ieri un fuoristrada. Dopodiché gli dicono: ok, adesso facciamo una nuova macchina, vendiamo una nuova macchina, è un'utilitaria, e magari non tutti i componenti, il motore sarà simile, cioè farà la stessa funzione, dovrà far girare delle ruote, però prendere il motore di un fuoristrada e metterlo su un'utilitaria non funziona così. Dobbiamo metterci lì e capire: ok, l'utilitaria magari non ha bisogno di un motore particolarmente potente, quindi cerchiamo di eliminare tutto quello che in passato è stato fatto per rendere questo motore del fuoristrada così performante. Ecco, spero che con questo piccolo esempio abbia fatto un po' il punto su cosa vuol dire prendere un componente di un oggetto, di un veicolo, e trasportarlo a un altro. Cambiando i requisiti cambia poi anche...
Beh, ma io ho visto programmi televisivi in cui gli americani mettono i motori di fuoristrada sulle utilitarie.
Sì, sono divertentissimi. Infatti vorrei provare anch'io.
Solo quello però, divertente.
C'è un piccolo particolare su questo progetto qua a cui lavoro io, che poi alla fine ci salgono sopra delle persone.
È caduta la linea, ragazzi. Praticamente gli Astronautica Studios sono tenuti in piedi dallo scotch ed è crollato l'asticella porta microfono. Comunque stiamo...
la logistica del podcast a due voci.
Posso continuare come cantante?
Sì. Fai una solo.
No, dicevo, il problema...
Dalla chat dicevano che non ti sentivano, e allora cercavo di avvicinarti un pochino.
E dopo un po' ha raggiunto il limite strutturale, il perno. Mike, dacci a mucchio. No, era bella questa parte di ciocapiatti qua.
Che... Sì, questo è il colmo, che invitano lo strutturista e poi crolla strutturalmente tutto qua. E, no, dicevo, c'è un piccolo problema, che su questa capsula qua alla fine ci devono salire delle persone. E quindi si può poco fare furbi, cioè si può poco prendere pezzi e ragionare sul ma sì, ha funzionato di là, funzionerà anche di qua. Soprattutto i parametri che erano stati utilizzati nella progettazione di ATV, che era un cargo su cui non dovevano poi alla fine salire a bordo delle persone. Diciamo l'affidabilità dell'intero sistema doveva essere comunque altissima, però quando c'è in gioco anche la vita delle persone i requisiti diventano ancora più stringenti, ed ecco perché alcuni componenti li abbiamo già testati, li abbiamo già qualificati, ma dobbiamo riprenderli, rianalizzarli e assicurarci che alla fine gli standard di sicurezza o di affidabilità di questi componenti qua siano un po' più superiori rispetto a quelli che erano che erano stati definiti per ATV.
Ok, ci sono altre componenti di ATV che un domani potrebbero essere adattate a qualche altro mezzo? Ci sarà, si spera, nel futuro un'esplosione di mezzi manned e non per il supporto alla stazione spaziale o a qualsiasi altro progetto del futuro. Che cos'altro si può, visto che il programma ATV arriva al termine della sua vita naturale, diciamo, ci sono altre cose che possiamo riutilizzare oltre alla parte del modulo di servizio?
Ma in realtà, diciamo, progetti aerospaziali alla fine riservano sempre delle grosse sorprese, perché già il fatto che alla fine l'Europa arrivasse a cooperare insieme alla NASA per questa capsula, almeno a me personalmente all'inizio mi aveva quasi stupito. Diciamo che una grossa parte di ATV viene adesso utilizzata per MPCV, per Orion, quindi secondo me già una grossa parte del progetto è già stata messa di nuovo sulla scrivania e è stata di nuovo utilizzata. Non escludo che magari in futuro l'Europa possa pensare di produrre la sua propria capsula, perché all'inizio qualche anno fa girava un po', giravano dei rumors all'interno dell'azienda sul fatto che il passo successivo a ATV sarebbe stato una capsula europea. Poi alla fine non è stato quello lo sviluppo delle cose, però non escludo che magari in futuro l'Europa voglia avere un attimo un po' la sua indipendenza nel trasporto del umano nello spazio, che quindi magari ATV quello che si chiama l'heritage del programma ATV venga poi usata per una capsula magari europea.
È un argomento abbastanza ricorrente sull'accesso indipendente allo spazio.
Ma quindi ATV è come il maiale, non si butta via niente.
Ma niente nel campo spaziale si butta via. Senti, si cerca di recuperare proprio tutto.
Ma anche Orion deve subire delle modifiche rispetto al progetto originale per integrarsi con questo modulo di servizio europeo?
In realtà noi abbiamo una grossa presenza durante la nostra progettazione di NASA, quindi diciamo che è più NASA che detta le regole del gioco, quindi NASA sta portando avanti lo sviluppo della sua capsula, parallelamente ci supporta per quello che è il nostro progetto, quindi diciamo che non è un adattamento non è più un adattamento della capsula sviluppata dalla NASA, ma è uno sviluppo che va parallelo, quindi alcune decisioni che magari vengono prese da NASA influenzano poi la progettazione del nostro modulo di servizio, e può darsi anche che questo processo avvenga anche in maniera inversa. Se vediamo che durante lo sviluppo del nostro progetto dovessero venire fuori cose che entrano in conflitto con quelle che sono le soluzioni della capsula, è chiaro che c'è ci sarebbe in questo caso una discussione da ambo le parti per portare avanti poi lo sviluppo. Quindi sono cose che procedono in parallelo, e la presenza di NASA è sempre vicina allo sviluppo della nostra parte.
Entrando un po' più nello specifico, cosa avrà di caratteristico il sistema propulsivo di Orion? E al limite anche in cosa differisce maggiormente rispetto a quello di ATV? Vabbè, che sono proprio due mezzi completamente diversi, però insomma, cosa ci puoi dire?
Sì, vi posso dire che siamo ancora, che in realtà è iniziato da poco lo sviluppo della parte del modulo di servizio, perché abbiamo passato la preliminary design review poco tempo fa, e la preliminary design review è come si può definire, un incontro che viene fatto fra tutte le varie organizzazioni o aziende che partecipano al progetto, in cui viene fatto il punto della situazione, e nella preliminary design review, come dice anche la parola stessa, ci si ferma alla parte preliminare, cioè a definire cosa deve fare il nostro modulo di servizio. Poi, e quindi vengono definite praticamente gli obiettivi. Quella che segue è una fase di sviluppo che porta alla critica e al design review, cioè a una revisione del progetto in maniera un pochino più dettagliata, ed è lì che diciamo si risponde alla tua domanda, cioè è lì che si capisce cosa effettivamente possiamo utilizzare e cosa no, e quali modifiche dobbiamo fare al progetto di ATV. Quindi diciamo la parte di cui stavi parlando te inizia proprio adesso, cioè adesso che abbiamo definito quali sono le caratteristiche che deve avere l'oggetto che andiamo a sviluppare. Durante questa seconda fase qua si fanno una serie di analisi per capire quali cose possono andare così come sono, quindi quali cose saranno proprio una copia di quello che adesso è già qualificato per ATV, e quali altre cose invece dovranno essere modificate, e se devono essere modificate come. Però è una cosa che parte adesso questa.
Ti richiameremo a tempo debito, insomma.
Sicuramente possiamo fare degli aggiornamenti andando avanti, ma attualmente quindi voi dimostrate con simulazioni o con dati relativi ai precedenti voli di ATV che le specifiche di Orion possono essere raggiunte, possono essere soddisfatte, cioè fate proprio un confronto. L'idea adesso è di dimostrare che l'hardware esistente è una buona approssimazione di quello che potete realizzare.
Provo a farti un esempio per risponderti a questa domanda. Io sono strutturista, quindi diciamo il nostro gruppo si occupa più del fatto che i componenti devono resistere a quelle che sono le sollecitazioni che vengono dall'esterno. Un conto è lanciare un satellite su Ariane 5, un conto è lanciare un satellite su un altro lanciatore. Orion non viene lanciato con Ariane 5, quindi noi abbiamo tutta una serie di componenti che sono testati alle vibrazioni per quello che dovrebbe essere il volo su Ariane 5. Cambiando il lanciatore cambia anche, diciamo, quelle che sono le vibrazioni, per esempio, che devono sopportare questi componenti. Quindi nel nostro lavoro giornaliero c'è il prendere un modello tridimensionale di quello che è il componente, di quello che era il componente per ATV, andarlo a sollecitare con le vibrazioni che NASA ci comunica e che NASA pensa siano quelle necessarie che il pezzo dovrà poi dopo essere con una certa dovrà poi rispettare, insomma, che non dovranno danneggiare il componente con una certa, garantendo una certa affidabilità. Prendiamo questi livelli di vibrazione, li applichiamo al nostro pezzetto che stiamo progettando e andiamo a assicurarci con dei calcoli che queste vibrazioni che vengono da un altro lanciatore non portino effettivamente a problemi poi al componente e che sia garantita l'affidabilità. E questo è solo un aspetto, per esempio l'aspetto vibrazionale. Una volta che abbiamo fatto tutti questi calcoli qua, si realizza proprio a livello materiale questo pezzo, che potrebbe essere per esempio una valvola. La valvola viene realizzata e viene veramente messa su un bancone che la shakera, cioè la fa vibrare. E con una serie di sensori andiamo a verificare che quello che noi con i calcoli abbiamo previsto sia il livello di vibrazione, il livello di sollecitazione del componente, sia effettivamente quello che sente il nostro pezzo quando è soggetto a quelle vibrazioni. Ecco, questo è magari un esempio di calcolo o di simulazione che noi andiamo a fare per un componente che su ATV e Ariane 5 aveva un certo tipo di sollecitazioni e che su Orion e su un altro lanciatore avrà un altro potrebbe avere un altro tipo di sollecitazioni.
Capito. Il volo di test di Orion che dovrebbe avvenire relativamente...
Anche se c'è gente che ha detto che l'hanno inchiodata nella bara, quindi ultimamente sul forum qualcuno ha scritto che Orion ormai era inchiodata sulla bara. Quindi...
Devo essermi perso il messaggio.
Ma... Però sì, pare ci sia un test di...
Per quello cosa hanno fatto? Un piccolo modulo di servizio dedicato a questa missione?
A questa missione, sì. Ah. Diciamo l'Europa non aveva ancora cominciato lo sviluppo del modulo di servizio e quindi è stato fatto un modulo di servizio provvisorio ad hoc per questa missione di test, anche perché questa missione, lo scopo di questa missione è andare a testare altri sottosistemi che non interessano quello del modulo di servizio, insomma.
Ok, dalla chat ci fanno notare che abbiamo detto praticamente a tutti gli ospiti che abbiamo avuto: ma sì, poi torni, ci racconti il resto, e non abbiamo mai fatto tornare nessuno.
Beh, magari a differenza degli altri può darsi che sia un pochino più vicino qua.
Vero,
beh, è un sì, peccato perché domattina, tra l'altro devo partire molto molto presto perché abbiamo il primo vero incontro grosso sullo sviluppo delle valvole del modulo europeo, del modulo di servizio europeo, e come dicevo anche a Michael, se ci fosse stata magari l'occasione di aver avuto questa riunione qualche giorno fa, sarei potuto scendere anche un pochino più nei dettagli. La verità è che il progetto, almeno per quello che riguarda il nostro lavoro, sta iniziando adesso. quindi alcune cose sono ancora in via di definizione o da definire, e queste serie di meeting e di incontri che abbiamo nei prossimi giorni hanno appunto lo scopo di andare a definire il lavoro da fare.
Ad ogni modo, a rispetto della nostra vicinanza territoriale, non ci siamo conosciuti per caso andando a bere una birra, anzi ci siamo incontrati andando, sì, a bere una birra, ma dopo esserci conosciuti già sulle pagine di Forum Astronautico, quindi c'è anche Forum Astronautico come canale di comunicazione, anche sì, se sì, non torni presto ai microfoni, puoi aggiornarci su Forum Astronautico. E questo è anche un... Ricky è sempre inquadrato, questo mi fa... sono di spalle al monitor questa sera, è ancora peggio rispetto al solito. Proseguiamo.
Sì. No, io volevo chiedere a Diego, che dato che anche la settimana scorsa parlando con Marco mi ha fatto domande sull'ambiente che avevo trovato, perché sono andato a visitare ESOC ad Arnstadt. E l'ambiente che ho trovato là, in effetti, è un ambiente decisamente internazionale. Cioè, eravamo a tavola a pranzo con persone che arrivavano da tutto il mondo contemporaneamente. E il tuo ambiente di lavoro com'è? È di questo tipo? È così internazionale? E quanti italiani ci sono che lavorano nella tua azienda, nel tuo gruppo?
Allora, diciamo, il mio ambiente di lavoro è così internazionale quanto locale. Nel senso che veniamo veramente da tutto il mondo, non da tutta Europa, perché... in ufficio con me siede un messicano, abbiamo un russo, è un team parecchio multiculturale, e questo è anche uno degli aspetti importanti poi quando uno va a lavorare, cioè il sapersi relazionare anche con persone con un background o una cultura completamente diversa dalla nostra. E però all'interno di questi gruppi incredibilmente multiculturali, non so se è una peculiarità della sede di Monaco di Baviera, ma essendoci qua una forte tradizione bavarese, si finisce che alle riunioni la lingua ufficiale è il tedesco e non l'inglese. Quindi una delle difficoltà che io ho avuto all'inizio è stato proprio l'imparare questa lingua un po', diciamo, non proprio vicina all'italiano. E quindi vivo, quando mi fanno questa domanda qua, da una parte mi piace sottolineare l'ambiente multiculturale con persone che vengono veramente da tutto il mondo, dall'altra però devo dire che alla fine, quando poi si va a lavorare, è fondamentale l'uso della lingua locale, della lingua tedesca. Questo è dato anche dal fatto che quasi tutte le attività di produzione, quindi mi riferisco proprio alle officine dove vengono realizzati i pezzi, sono qua a Monaco di Baviera, quindi spesso ci dobbiamo anche interfacciare con le officine, e magari la lingua inglese non è proprio diffusa, o comunque sia ci troviamo spesso a doverci relazionare con la lingua del posto, con il tedesco, per magari risolvere in maniera più veloce o immediata un problema a livello proprio di realizzazione del pezzo in officina.
Giusto per non spaventare chi magari ha un'idea di venire a lavorare in questa zona qua, non è così dappertutto. Dove lavoro io, il tedesco assolutamente non serve, nel senso, dal punto di vista professionale chiaramente aiuta, dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche sul lavoro, se si riesce a colmare la distanza linguistica con alcune persone che sono giustamente vorrebbero parlare la propria lingua nella propria nazione, aiuta, però non è necessario. Credo che dipenda proprio nel tuo caso da questo che dicevi,
dal fatto che dalla vicinanza con la fase produttiva, poi con le officine. C'è da dire che almeno per quello che penso io, il tedesco è diciamo fondamentale per integrarsi poi alla fine nel posto dove si vive, e diciamo, se vogliamo vederla, anche una forma di rispetto per le persone che ci stanno ospitando fondamentalmente qua a Monaco. E io ho iniziato a lavorare che sapevo soltanto l'inglese, quindi ho iniziato a fare la tesi l'ho fatta in inglese, e è un percorso ecco, magari a differenza di altri posti, qui c'è la pazienza di aspettare che il dipendente impari la nuova lingua, si trovi a suo agio al lavoro con questa lingua nuova. E quindi mi è stata data l'opportunità di seguire dei corsi la pazienza, sì, mi hanno finanziato loro i corsi di lingua necessari per imparare il tedesco e hanno avuto anche la pazienza di aspettare che la mia formazione fosse arrivata a un punto sufficiente da permettermi anche di interagire in tedesco con le altre figure chiave del progetto, quindi diciamo c'è questa volontà anche da parte del datore di lavoro di formare l'ingegnere anche da questo punto di vista. E qui appunto mi riallaccio a quello che dicevi tu, che non dobbiamo spaventare chi vuole o spera di lavorare qua. Come dicevo a inizio puntata, la determinazione, il volere è potere alla fine. Quindi
qualcuno chiede uno scambio di battute in tedesco? No.
Warum?
Warum nicht? vediamo. Weil nicht. È devastante, ragazzi. Il mio tedesco è tragico. Possiamo magari portarci sulle altre notizie, perché sennò ti tratteniamo oltre il tempo che ti avevo promesso, e appunto avendo la tua riunione presto ormai devi anche spostarti, suppongo.
Sì, devo partire all'alba dopo.
L'ultimo in chiusura giusto dell'intervento, l'hai detto all'inizio, ma un suggerimento per gli studenti, visto che arrivano sempre a frotte su Forum Astronautico, cosa gli diciamo? Gli diciamo l'inglese dal tuo punto di vista?
Sì, la lingua.
Cosa consigli?
La prima cosa è raggiungere una padronanza linguistica che permetta nessun problema in inglese, a lavorare in inglese. Questo è sicuramente fondamentale. E dopodiché, come ho detto e ripetuto, alla fine è quello che conta è la propria forza di volontà. Quindi se una persona vuole lavorare in campo spaziale, si può senza grossi sforzi o perlomeno senza grossi difficoltà arrivare a lavorare in campo spaziale. Ovviamente questo non significa che sia semplice o che sia una passeggiata, però se uno veramente vuole, non è un professore che ci reputa mediocri a limitare le nostre vedute o le nostre prospettive o a chiudere nel cassetto definitivamente il nostro sogno.
Bene, grazie Diego. Di solito facciamo la domanda, diciamo, i nostri ospiti, diciamo, vuoi stare con noi fino alla fine della puntata a commentare? Nel tuo caso c'è poca scelta, se fisicamente.
Sì, gli altri possono dire, no scusa, c'ho il rubinetto che perde, mi si sta allagando la casa, e vanno via.
Però vi ascolto in sottofondo.
Noi abbiamo la nostra news docket come ogni settimana, quindi la attraversiamo a tempo di record, così da fare un podcast completo con l'ospite e le varie sezioni tradizionali. La prima notizia che abbiamo selezionato è relativa, non c'è molto da dire, ma c'è stato hanno scoperto sulla stazione spaziale un impatto probabilmente di un piccolo micrometeorite su uno dei radiatori della stazione spaziale. Ho messo l'immagine, una delle immagini più classiche della stazione spaziale. I pannelli solari li conoscete tutti quanti, sono le ali, diciamo, della stazione spaziale, e al centro della struttura di supporto vedete quei piccoli pannelli bianchi, oppure ci sono anche questi qui nella parte più centrale della stazione. Quei pannelli bianchi non sono pannelli solari, sono dei radiatori, si occupano di far circolare all'interno dell'ammoniaca che asporta il calore dal sistema di generazione della potenza e permettono di mantenere il sistema nelle condizioni di specifica. Durante una analisi delle fotografie che giornalmente la stazione spaziale manda a terra, sia con fotografie fatte dall'equipaggio dai finestrini, sia con immagini del braccio robotico prese con le camere esterne e le telecamere sul braccio robotico, gli ingegneri a terra hanno scoperto una piccola macchia su uno di questi pannelli. Vediamo di mostrarla in ingrandimento. Eccola qua, si tratta di un buco, indubbiamente, l'origine è ancora sotto, sotto
indagine.
Ma è abbastanza chiaro che si tratta di un impatto di un micrometeorite. Non ce ne si è accorti in nessun altro modo se non dall'analisi delle immagini, perché il sistema non ha nessun tipo di difetto di funzionamento. Il raffreddamento funziona, non ci sono perdite di ammoniaca. Vi ricordate che l'anno scorso commentavamo i fiocchi di ammoniaca che si allontanavano dalla stazione spaziale, e in questo caso non c'è stato nulla del genere. Semplicemente si monitora la situazione da vicino per cercare di capire se ci sono delle conseguenze. Probabilmente un micrometeorite del genere in un altro punto della stazione avrebbe potuto fare molti più danni. È andata bene, ed è un chiamiamolo un memento del fatto che la stazione spaziale è un ambiente tutto sommato ostile e che richiede particolare attenzione. Comunque i radiatori sono 2 metri per 4, volevo cercare di farvi vedere un'immagine che desse un'idea delle dimensioni, non ne ho trovata una migliore nel poco tempo a disposizione. Cercheremo magari di tenervi aggiornati se ci saranno degli sviluppi nell'indagine. Al momento però non è una preoccupazione particolarmente grande. Il sistema termico e di generazione della potenza della stazione spaziale però ha qualche grattacapo. Abbiamo parlato dei problemi sul canale 3A che venivano risolti l'anno scorso. C'è stata addirittura un'attività extraveicolare o 2 anni fa per riparare parti che comunque sono soggette a usura del sistema energetico. Leggevo poco fa nei report che mi arrivano dalla stazione, dal controllo missione, che c'è un problema sulla sequential shunt unit, che vi abbiamo descritto qualche altra volta, adesso avrei problemi a ridescrivere, del canale 3B. È un problema perché, avendo già problemi sul canale 3A, si perderebbe ridondanza. Quindi questo, come era successo prima di un lancio di Dragon, potrebbe essere un problema per il lancio di Cygnus, che deve arrivare, che deve essere approvato, perché ovviamente c'è una review di readiness al lancio che richiede anche che i sistemi della stazione spaziale siano a un certo livello di efficienza per poter autorizzare il lancio. Si tratta, il problema osservato si tratta di power on reset, cioè semplicemente l'unità si riavvia senza preavviso, e potrebbe essere, se non sbaglio, il decimo nelle ultime settimane, e quindi c'è chiaramente un problema con il componente. Attualmente non si ha perdita di ridondanza, ma si segue la cosa da vicino. La stazione spaziale è una bestia che si evolve, che invecchia un pochino.
È un essere vivente.
Andando invece molto più lontano, fuori dal sistema solare, Paolo?
Sì, rimaniamo nel sistema solare per guardare fuori, perché anzi abbiamo smesso di guardare fuori, perché il 17 giugno scorso dal centro spaziale del CNES di Tolosa in Francia è stato trasmesso l'ultimo comando al telescopio spaziale Corot, l'osservatorio orbitante Corot, che era un telescopio per la ricerca di esopianeti realizzato dall'Agenzia Spaziale Francese, appunto il CNES, in collaborazione con una serie di partner, fra cui anche l'Agenzia Spaziale Europea. Anzi, Corot è stato un osservatorio storico, perché è stato il primo osservatorio orbitante pensato per la ricerca di esopianeti con il metodo della fotometria, cioè dei transiti. Si osserva la tenue diminuzione della luminosità di una stella causata da un eventuale pianeta che transita lungo la linea di vista davanti a questa stella. Pensando a questo sistema fotometrico viene in mente un osservatorio orbitante molto più famoso per la ricerca di esopianeti, il Kepler della NASA. Ma Corot è stato un pioniere. Perché è stato mandato quest'ultimo comando? Perché è stato spento? Perché c'è stato un problema tecnico che ne ha compromesso irrimediabilmente l'operatività. Il satellite era stato lanciato nel 2006 e dopo una missione nominale di 2 anni e mezzo circa era stata accordata un'estensione fino al 2013, ma nel novembre del 2012 l'ambiente di radiazione dello spazio ha danneggiato l'elettronica di bordo, in particolare il computer, senza possibilità di recupero. Quindi dall'estate scorsa, dall'estate del 2013, erano in corso una serie di operazioni non solo di decommissioning, quindi di spegnimento del satellite, che si sono concluse adesso, ma si era deciso anche di utilizzare il satellite nella configurazione ridotta, non funzionante, parzialmente funzionante, in cui questa avaria lo aveva messo, per eseguire una serie di test ingegneristici, quindi di esperimenti ingegneristici con cui si è fatto di necessità virtù, utilizzando ancora per un po' questo satellite per fornire qualche dato, anche se non per la ricerca di esopianeti come era stato progettato inizialmente. Ricordiamo che Corot era stato progettato sia per la ricerca di esopianeti e sia anche per ricerche di eliosismologia, cioè le indagini sulla struttura stellare effettuate attraverso lo studio della propagazione delle onde sonore nel plasma delle stelle, quindi con studi sostanzialmente di fluido dinamica, sempre attraverso osservazioni fotometriche. Quindi rendiamo omaggio a questo pioniere della ricerca di pianeti di altre stelle.
Nella chat fanno delle battute imbarazzanti sul nome del satellite, che a quanto pare i controllori hanno deciso di non inviare più comandi perché c'è ROT. Io dico che sia ROT, è quello il problema. Vabbè. Non devo raccogliere tutte le cose che dicono nella chat, devo imparare a mettere un filtro a queste cose. Invece Putin, sentivo la settimana scorsa, che ha voluto che Angara, che i motivi del lancio di Angara venissero identificati entro un'ora. Ce l'hanno fatta, Luigi?
Di sicuro sono riusciti a risolvere i problemi, perché ieri, mercoledì 9 luglio, sono riusciti a lanciare Angara 1.2. E il volo è andato alla perfezione, esattamente secondo le previsioni. Angara 1.2 ML e Maiden Launch è decollato alle 14 ore italiana ed è eseguito la sua traiettoria secondo quello che era previsto. E i vari pezzi sono caduti secondo quello che è stato stabilito, e 21 minuti dopo il decollo il secondo stadio e il simulatore di massa, perché in effetti non aveva un satellite vero e proprio a bordo, ma aveva semplicemente una massa equivalente di 1,43 tonnellate. E questo satellite non è entrato in orbita, ma è precipitato nella penisola della Kamchatka a circa 5.700 km di distanza dal punto di lancio. Ovviamente tutti felici, tutti contenti. Questo vettore, come dicevamo la settimana scorsa, è più ecologico dal punto di vista dell'inquinamento, perché è propulso da ossigeno e cherosene invece di sostanze chimiche molto più problematiche, come appunto gli idrossidi di alluminio e l'idrazina. Ha avuto un ottimo fine. Ricordo che la settimana scorsa il lancio era stato interrotto 79 secondi prima del decollo vero e proprio per un problema, adesso è stato specificato un po' di più, una perdita di pressione a un serbatoio sferico impiegato per la pressurizzazione del serbatoio dell'ossidante. Null'altro da aggiungere, se non che a questo punto la Russia ha un nuovo lanciatore su cui basarsi per i suoi lanci. Adesso attendiamo il lancio della versione pesante di questo vettore, che dovrebbe venire entro fine anno.
Io so che Ricky ha qualcosa da dire sulla Kamchatka.
perché mi spoileri i titoli delle puntate?
No, non l'ho visto che l'hai aggiunto, ma pensavo che avessi qualche riferimento al risico. Mi aspettavo.
No, vabbè, era tutti felici e contenti in Kamchatka. Vabbè, andiamo avanti.
Ma il motivo perché. Il motivo per cui il payload è rientrato subito è, cioè, è previsto, perché sennò non sarebbero felici e contenti, ma perché non è stato non l'hanno messo in orbita?
Perché era una zavorra, credo, no?
Ah, non aveva nessuna zavorra, sì. Stadio, ok, non aveva neanche un terzo.
No, era proprio semplicemente, era stato stabilito che doveva rifare quella parabola, quel peso, e era arrivato a quella destinazione, vuol dire che aveva funzionato tutto. Evidentemente un eventuale upstage avrebbe portato poi in orbita, dal punto in cui è arrivato, il carico utile vero e proprio.
Ok.
Penso che in questione di carichi utili il nostro amico ne sappia ben più di noi.
Sì,
sto parlando di Dario. Che...
No, è che...
Dario?
Aspetta, era un attimo riposato l'orecchio perché siamo...
Sì, non sono comodissimi, infatti ero contento di aver trovato i miei prima dell'inizio.
No, in realtà... Ora vabbè... Parlavamo appunto di Angara, è una cosa che ci interessa anche parecchio anche noi nel vicino, visto che con il fatto di Ariane 5 più lanciatori sono più sul mercato e più ci viene chiesto di essere più economici o riuscire a portare più chili degli altri nello spazio, quindi le seguiamo con particolare attenzione queste notizie qua su come si stanno muovendo il mercato dei lanciatori nel resto del mondo.
È un altro punto di discussione abbastanza comune, sia sul forum su Astronauticast. Bene, a tempo di record ci siamo mangiati le notizie settimanali, tranne quelle che releghiamo a rubriche con un nome, e arriviamo al giro di boa, all'interludio, ringraziamenti, condivisioni e quant'altro. Innanzitutto ovviamente il ringraziamento va ai nostri articolisti che rimpinguano di notizie Forum Astronautico prima di il Forum Astronautico astronautnews.it, il nostro canale di news in italiano sullo spazio, quindi se volete avere una fonte di informazione in italiano sotto forma di articoli, ci sono anche dello spazio per i commenti ovviamente, ma la parte di discussione su Forum Astronautico, Astronaut News come la chiamiamo, proprio una finestra informativa in italiano sullo spazio, e se potete farlo, se potete seguirlo, è grazie ai nostri articolisti che in maniera completamente volontaria contribuiscono alle notizie.
Posso dire una cosa che voi tra l'altro non lo sapete, ma al lavoro da noi c'è stato un attacco al nostro servizio, al nostro server informatico tempo fa, e quindi hanno deciso di oscurare tutti i siti che potevano essere pericolosi o che potessero contenere delle insidie, quindi praticamente ci hanno oscurato dai nostri computer qualsiasi sito internet tranne quelli che sono veramente importanti per fare il nostro lavoro. E Forum Astronautico è fra quelli che sono consentiti dall'amministratore.
Ma mi chiedo, c'è proprio una whitelist? Quindi,
sì, sì,
quindi...
esatto. Quindi qualcuno deve aver segnalato Forum Astronautico in Airbus Defense and Space, e infatti anche Buzz
l'aveva
scritto sul forum qualche tempo fa. Qualcuno si è accorto che Forum Astronautico evidentemente è una risorsa importante e è nella whitelist dei nostri siti. Fai conto, tutti i siti dell'università sono oscurati da noi, Forum Astronautico no.
Forse siamo talmente...
È considerato un farmaco salvavita.
O siamo talmente innocui che non possiamo neanche fare danni. Buono a sapersi.
Beh, possiamo aprire un'area not safe for work dentro Forum Astronautico, così si può.
No, appunto, questo se c'è un effetto in tutto questo è che cercheremo di essere ancora più rigorosi per mantenere il nostro status acquisito. Il resto dell'interludio è il solito, vi raccomando di commentare se volete farci sapere che cosa facciamo di buono, ad esempio finire nelle whitelist di Astrium, o cosa facciamo di negativo, ovvero fare delle introduzioni super complesse e in cui mi impappino. Fatecelo sapere nei commenti, così sappiamo cosa cambiare o cosa mantenere. Ovviamente commentate anche le notizie su astronautnews.it o partecipate direttamente con i veri geek spaziali su su forumastronautico.it. Troppi siti, faccio confusione. L'altro modo per aiutarci è innanzitutto le donazioni. Potete diventare soci dell'associazione ISA. Tutte queste cose che dico fanno parte dell'associazione ISA.
Sì, posso ammettere una colpa? Io non sono socio di ISA, no. Però al tempo stesso chiedo, come si diventa socio di ISA?
Niente di più facile. Sul sito www.isa.it c'è la procedura, c'è il bottone PayPal per effettuare il pagamento. Sono poco più di 15 euro, se non sbaglio, sono 15 euro più le spedizioni della spilla, della tessera associativa, ed è il modo migliore per comunicare il supporto alla nostra associazione, a tutto quello che facciamo tramite l'associazione. Se proprio non ci potete aiutare diventando soci o facendo una donazione, ma forse aiutandoci anche di più, condividendo e facendoci conoscere, esponendo accidentalmente i vostri amici all'Astronautica con uno dei nostri articoli o con una delle nostre puntate del podcast, o con qualche link a immagini e cose che trovate, alle vignette di Space Humor ad esempio, ci aiutate tantissimo anche in quel modo lì, senza dover neanche allargare i cordoni della borsa. Ma è arrivato adesso il momento della rubrica più attesa e più amata, quella delle storie di nonno Apollo.
Oggi parliamo del carneade dello spazio, Boris Volynov, perché in uno degli episodi scorsi l'ho citato e nessuno dei miei compagni di equipaggio lo conosceva. In effetti anche la mia memoria era un po' annebbiata, perché innanzitutto ho sbagliato il nome, l'avevo pronunciato Valinov e invece Volynov, il suo nome, Boris Volynov, un cosmonauta russo. E poi ho detto che aveva volato per la prima volta nello spazio a 25 anni, in realtà ha volato nello spazio per la prima volta a 35 anni. È un peccato che sia poco conosciuto, perché la sua prima missione, Soyuz 5, è stata parecchio movimentata e avventurosa, per usare un eufemismo. Soyuz 5 venne lanciata il 15 gennaio del 1969 e fu uno degli ultimi tentativi dei sovietici per togliere un po', per rubare un po' la scena al programma Apollo americano, che stava in quei mesi per raggiungere la Luna, per portare l'uomo sulla Luna per la prima volta. Nel profilo di missione, che poi si svolse effettivamente, partirono due capsule, la Soyuz 4 con un solo cosmonauta a bordo e la Soyuz 5, comandata appunto da Volynov, con tre cosmonauti a bordo. Le due Soyuz si agganciarono e due dei tre cosmonauti passarono dalla Soyuz 5 alla Soyuz 4 con un'attività extraveicolare, cioè con una passeggiata spaziale. E nonostante tutto il mondo e tutti gli occhi fossero puntati sul programma Apollo, in effetti in questa doppia missione qualche primato venne raggiunto. Innanzitutto si trattò della prima missione con un docking, con un aggancio tra due veicoli con equipaggio. E questo precedette di qualche mese, di un paio di mesi, la missione Apollo 9 della NASA. E poi si trattò del primo e unico trasferimento di equipaggi da un veicolo spaziale all'altro, al di fuori del veicolo, cioè con una passeggiata spaziale. Questa missione andò come previsto fino alle operazioni in orbita e poi al momento di rientrare da solo Volynov con la Soyuz 5 ebbe un problemino abbastanza grave, cioè dopo l'accensione del motore per la frenata e quindi per il rientro in atmosfera. Parlavamo prima con Diego di modulo di servizio. Il modulo di servizio della Soyuz 5 non si staccò e la capsula iniziò a rientrare nell'atmosfera con questa massa non prevista agganciata al modulo di rientro. Il veicolo complessivo cercò la posizione cioè si adattò nel rientro dell'atmosfera nella posizione aerodinamicamente stabile, che era però esattamente opposta a quella progettata, cioè rientrò in atmosfera a testa in giù, con la parte del modulo di rientro dove si trovava Volynov quindi la meno protetta dal calore del plasma atmosferico rivolto verso il flusso, quindi con esposta alla quantità di calore maggiore, e quella più protetta, cioè quella dove c'era lo scudo termico, verso l'alto, ancora con il modulo di servizio agganciato. E la situazione si fece seria quando il calore cominciò addirittura a bruciare parzialmente le guarnizioni in gomma del portello superiore, e Volynov cominciò a vedere del fumo che invadeva la capsula. Pensando ormai che fosse arrivata la sua ora, cercando di aiutare da pilota con l'istinto del pilota collaudatore, prese gli appunti che stava scrivendo su ciò che accadeva e se li mise all'interno della tuta, cercando di salvarli in qualche modo se la missione fosse andata male, avessero trovato il suo cadavere invece che lui per raccontare come erano andate le cose. Ma fortunatamente il calore bruciò i sistemi di connessione del modulo di rientro dove si trovava Volynov a quello di servizio, e il modulo di servizio si staccò facendo raddrizzare la capsula nella posizione corretta per affrontare il calore dell'atmosfera e continuando il rientro in maniera molto più sicura. Ma la parte movimentata del rientro non era ancora finita, perché il paracadute si aprì effettivamente, ma una parte delle funi si ingarbugliarono e quindi la capsula toccò terra a velocità molto maggiore, non solo per il paracadute non completamente esteso per il problema delle fune ingarbugliate, ma anche perché non si accesero nemmeno i retrorazzi di frenata, che normalmente si accendono a circa un metro di altezza dal suolo. Quindi la capsula prese una bella botta, Volynov si ruppe qualche dente, ma riuscì a sopravvivere. Altro problema: la configurazione aerodinamicamente diversa da quella prevista per il rientro fece atterrare la capsula in un luogo molto lontano dalla zona prevista di recupero e in condizioni ambientali proibitive. Ricordiamo che era il 15 gennaio e lui atterrò in una zona dove c'erano 30 gradi sotto lo zero e una tempesta di neve in corso. Riuscì comunque ad abbandonare la capsula dopo l'atterraggio Volynov, e riuscì anche a raggiungere una casa di contadini che si trovava poco lontano, dove attese poi l'arrivo dei soccorsi. Nonostante questa brutta avventura, Volynov tornò poi nello spazio per una seconda e ultima missione nel 1976. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Volynov di secondo nome faceva Murphy?
Non lo so, ma essendo una pronuncia un po' americana è molto improbabile, una pronuncia un po' inglese.
Stavo guardando su Wiki, e perché è successo anche recentemente che il modulo di servizio non si sia staccato dal modulo di comando della Soyuz. Stiamo parlando della Soyuz TMA-11, che tra l'altro a bordo aveva Yuri Malachenko, Peggy Whitson, e aveva anche la turista spaziale Yi Soyon, che secondo me, insomma, non è che si è divertita molto.
Sì, non era una turista per la verità, era la prima astronauta sudcoreana, sì, diciamo il passeggero di quella missione, sì.
Sì, scusami, e niente, la Soyuz è andata in rientro balistico proprio perché il modulo di servizio non si è staccato correttamente, poi dopo i pirotecnici si sono staccati esattamente come è successo per la Soyuz 5 e la Soyuz è precipitata circa 500 km dal punto previsto dell'atterraggio. Chiaramente adesso siamo in tempi più moderni e magari si è recuperato abbastanza in fretta l'equipaggio, però insomma negli anni 60
non sono serviti, no? I contadini in questo caso, io mi immagino,
esatto.
No, anzi in quell'occasione hanno avuto una brutta avventura perché le persone del villaggio lì vicino avevano cominciato a rubacchiare oggetti all'interno della Soyuz. Loro erano stremati, non ce la facevano, insomma, non riuscivano a impedirli, ma fortunatamente sono arrivati i soccorsi e hanno impedito il saccheggio della capsula.
Sono quei racconti che stanno veramente bene in un libro, in un romanzo, eppure siamo qui a raccontarli.
E comunque il mancato distacco del modulo di servizio era avvenuto anche nel programma Vostok, per esempio a Gagarin, solo che in quell'occasione era molto più piccolo il modulo di servizio e la configurazione aerodinamica era più facile conservarla anche per la capsula sferica. Insomma, la Soyuz è bella grossa, il modulo di servizio è bello grosso.
Ok, e proseguiamo allora con l'ultima rubrica, Eurobot, che è anch'essa dotata di una sigla. È semplicemente un proseguire quello che ho detto due puntate fa in maniera molto molto confusa. Vi consiglio di andare su astronautnews.it e leggere l'articolo di Matteo Carpentieri che fa il punto definitivo sulla storia della sonda ISE-3 o ICE durante la sua parentesi di esplorazione cometaria negli anni 80. La storia è tornata di attualità perché la sonda è stata contattata da un team utilizzando strumenti costruiti ad hoc dopo che NASA ha abbandonato la sonda negli anni 90 e sono riusciti a contattarla, a inviare comandi, a ricevere telemetria. Avevamo già spalancato, eravamo già super stupiti la volta scorsa. Hanno tentato di fare quello che avevano promesso di fare, ovvero una correzione di una TCM, Trajectory Correction Maneuver, una manovra di correzione della traiettoria per portare la sonda a fare un flyby lunare. Pare che la cosa non abbia funzionato, ci sono ancora sotto analisi la telemetria per cercare di capire cosa potrebbe essere successo. Hanno chiesto, dopo aver chiesto il crowdfunding del progetto, chiedono anche il crowdsourcing del troubleshooting in questo caso, chiedono se ci sono esperti di idrazina che possano magari identificare che processo potrebbe essere avvenuto in questi anni in cui la sonda non è stata utilizzata, se forse l'azoto che pressurizza i serbatoi in qualche modo si sia sciolto all'interno dell'idrazina, o l'idrazina si sia sciolta, non sono un chimico, non so quale dei due scioglie l'altro.
Questa lunedì me la porta al lavoro comunque, vediamo se qualcuno lo trova.
Cioè, adesso, se non sbaglio, è su Space.
Tanto con SpaceX è stato un successo quello di chiedere: c'è qualcuno che sa recuperare un video corrotto? Tac, pronti?
Il problema è che qua il tempo stringe, quello lì si trattava di avere dei dati a terra e di poterli analizzare con calma. In questo caso la sonda si sta avvicinando parecchio al sistema Terra-Luna e a disposizione, supponendo che i motori funzionino al massimo dell'efficienza, soltanto un certo numero di delta V, un certo numero di metri al secondo di delta V. E più la sonda si avvicina alla Luna, più metterla nell'orbita corretta che hanno in mente è complicato. La data di cutout, dove assolutamente non sarebbe più possibile manovrare, nei prossimi giorni, quindi il tempo stringe veramente. Hanno però pronto un piano B. Hanno intenzione comunque di comandare gli strumenti scientifici della sonda per fare scienza, per continuare a analizzare l'ambiente interplanetario e sfruttare il tempo in cui la sonda si avvicina al sistema Terra-Luna per comunicare in maniera più efficiente, magari convincere NASA all'utilizzo della rete DSN o altri osservatori con antenne adatte a questo tipo di comunicazione per mantenere il controllo della sonda anche quando si allontanerà dal sistema Terra-Luna. Noi continuiamo a fare il tifo, speriamo che magari con qualche miracolo dell'ultimo minuto, con il crowdsourcing, trovino qualcuno che riesca a sbrogliare la matassa. Qui chiedevano qual è il tempo, la domanda è qual è la solubilità dell'azoto nell'idrazina? Qual è la dipendenza della temperatura per questo processo di soluzione e quanto tempo richiede la dissoluzione di un chilo di azoto in 15 kg di idrazina?
Il candidato può usare la calcolatrice e gli appunti.
E non sempre è così, quindi siate contenti.
Se per caso sapete aiutare, nei commenti del blog post su spacecollege.org dicono proprio no wild guesses, dice, don't just throw stuff on the wall, non so se sapete, throw stuff on the wall and see what sticks, che è un bellissimo modo di dire, dice, tirare cose sul muro e vedere che cosa rimane attaccato, è un bel modo per descrivere un brainstorming, ad esempio. In questo caso non cercano un brainstorming, cercano effettivamente degli esperti di caratura per avere delle idee su cui fare un eventuale piano C per cercare di recuperare la sonda all'ultimo minuto. Però anche avere una sonda che fa un flyby del sistema Terra Luna e mantenere il contatto per tutto questo tempo dopo che la sonda ha passato 30 anni nello spazio è comunque super affascinante. Quindi leggetevi l'articolo di Matteo Carpentieri su Astronaut News e state sintonizzati, c'è un post sul forum dove seguiamo la cosa almeno giornalmente, c'è qualche commento che segue la missione da vicino. Quindi Io Robot potrebbe essere ancora occupata da ISE 3 per qualche settimana. Ultima rubrica è il link della settimana.
Niente, vi ributto subito dentro una notizia che ormai sta diventando ricorrente, la cito sempre, cioè questo esperimento HDEV per testare il sensore di telecamere di quattro diversi produttori di sensori CCD per videocamere. Cosa hanno fatto? Hanno installato queste quattro telecamere ad alta definizione su Columbus e uno si può comodamente collegare ad internet e vedersi lo streaming ad alta definizione di quello che succede, quello che passa sotto alla stazione spaziale. Bene, c'è un nuovo sito che va a corredo di quello che spero per voi l'abbiate già messo nei preferiti. Praticamente cosa vi permette di fare? Di attivare un overlay su quello che state vedendo, così potete identificare meglio i bordi degli stati e vengono anche, volendo, visualizzate le città più importanti, così avete anche un riferimento dei centri abitati. Insomma, così andiamo a completare, a rendere più completa, più immersiva la visione di queste immagini. Inoltre, come faceva anche notare Mike sul forum, sotto avete una mappa che non solo vi presenta la ground track della stazione spaziale, ma anche l'angolo di visuale di quella telecamera che state vedendo in quel momento. Quindi vedete benissimo il corridoio che andrà a inquadrare e vi potete divertire a identificare le peculiarità morfologiche del terreno che vedete sotto i vostri piedi. Tanto
quando
per dirla,
l'altro giorno la stazione, la telecamera era bloccata senza il solito ciclo sulla telecamera posteriore e devo dire che non si identificava nulla. Vedevo che c'era effettivamente, vedevo forse la differenza tra l'acqua e la terra, ma era il bello della mappa, che anche le nuvole in quasi tempo reale, quindi ti rendi conto se stai vedendo bianco perché c'è una nuvola o perché non riesci a vedere. Ma oddio, sono rimasto un po' underwhelmed dai dettagli che si possono vedere dalla telecamera posteriore, avendo il riscontro di cosa dovrei vedere con l'overlay, avendo proprio un'idea di cosa stavo inquadrando. Però spero che le altre telecamere siano un po' meglio. Dagli screenshot sembra che funzioni molto bene, non sono ancora riuscito ad usarla in un caso reale. Attualmente pare che il payload sia offline.
Sì, infatti dovete un attimo confrontarvi con i momenti di loss, con i momenti in cui l'esperimento è staccato, insomma. Capite anche voi che comunque è un payload secondario e se magari c'è qualche cosa da fare magari lo staccano per non interferire.
Beh, comunque la banda a disposizione adesso è tanta, però uno streaming HD non è trascurabile. Ultimo link della settimana invece DSN Now, DSN come ho citato prima per ISE, il Deep Space Network, la rete di antenne di proprietà di NASA che mantiene il collegamento con le sonde nello spazio profondo. Hanno creato questo sito che potrebbe essere analogo a ISS Live, SS Live ne avevamo parlato quando c'era bisogno di salvarlo, quando volevano chiuderlo, mostra telemetria in tempo reale della stazione spaziale. In questo caso invece mostra l'utilizzo delle antenne dei tre centri del Deep Space Network in tempo reale, quindi se possiamo sapere quale antenna sta parlando con quale oggetto nello spazio profondo. Ad esempio, in questo preciso momento, il 10 luglio alle 10.54 p.m., tempo locale dell'Europa centrale estivo, Madrid sta parlando con l'antenna principale, sta parlando con Mars Odyssey e MRO allo stesso tempo, non lo so, sono scritti entrambi. Le antenne più piccole invece stanno parlando con il Lunar Reconnaissance Orbiter, e un'altra ancora sta parlando con Curiosity su Marte. A Goldstone in California stanno parlando con Wind, che non ho mai sentito che cos'è. È un...
stanno telefonando.
ci sono Aldo, Giovanni e Giacomo che fanno la pubblicità magari. Kepler, il cercatore di pianeti che menzionava Paolo prima, WISE, Voyager 2 a Canberra, sta parlando con Canberra, ieri l'ho visti che parlavano con Goldstone, SOHO, l'osservatorio solare, e DSN, non so bene cosa sia. Comunque, questo vi dà un'idea del traffico dati tra la Terra e i nostri avamposti mobili nel sistema solare. Non sono dati di particolare dettaglio, non dicono nulla sulle frequenze, danno l'elevazione, l'azimuth dell'antenna, giusto per avere un'idea. Potete confrontare che se stanno parlando con Marte più o meno, dal punto di vista dell'antenna di Goldstone, sta...
Se avete una parabola a casa vostra potete provare a orientarla, una parabola di qualche decina di metri da provare.
Bene, e questo è... quanto per questa puntata di Astronauticast. Quindi prepariamo la nostra sigla e cominciamo a tirare i remi in barca, come si dice. Da parte mia, dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto, ma c'è anche l'ospite, quindi il saluto arriva anche da lui.
Ciao a tutti.
Oh, c'è una domanda, come al solito alla fine. Paolo?
Più che una domanda, vorrei ringraziare Ugo Barnum che è... ci ha seguiti anche per questa volta dal Regno Unito e aveva condiviso anche il post in cui annunciavo questa diretta. Quindi grazie Ugo.
Non posso fare la rima questa volta, non c'è niente che fa rima con Barnum. Ok, grazie Ugo. Allora, facciamo il giro da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e potete ascoltarci fino al prossimo episodio tutti quanti, potete seguirci e tutti quanti su forumastronautico.it nelle nostre discussioni.
E da Ovest Ticino.
Da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli, ciao a tutti.
L'appuntamento è per giovedì prossimo, probabilmente intorno alle 10 perché impegni lavorativi, potrebbe essere... Anzi, praticamente, certamente sarà l'ultima puntata della stagione 7.
L'ultimo giorno di scuola.
No!
Poi tutti in vacanza per un mesetto e un pezzo, e poi si riprende. L'anno scorso abbiamo dovuto riprendere tardi perché gli studios non erano fisicamente preparati, ma quest'anno partiamo già pronti.
Che balla!
Ma... Ok, non ho promesso.
Perché poi è settembre, che... poi c'ho il contatto col gomito, e poi c'è Astronauticon, e poi di qua e poi di là. Ci vediamo a Natale, ciao!
Quandunque sarà, ma prima di tutto ci sarà la settimana prossima. E fino ad allora, ad Astra.